Camorra, Gomorra, il tramonto della cupola, gli arresti dei padrini storici e la confisca dei beni ha messo in ginocchio l'organizzazione, ma i soldi scarseggiano anche per la scomparsa del business degli sversamenti illegali, ai vertici in carcere e alle famiglie garantiti 15.000 euro al mese. I giovani tentano la presa del potere tra spaccio ed estorsioni, e gli investigatori sono a caccia del secondo livello, quello finanziario, di Giovanni Tizian. Il clan di Gomorra è in crisi, sull'orlo del precipizio, falcidiato da arresti, confische e pentimenti, costretto a spendere per chi sta in carcere più di quanto incassa. I capi carismatici rinchiusi al 41 bis, stessa sorte è toccata ai familiari, alle donne e ai rampolli delle dinastie criminali che tra Casaldi Principe, Casapesenna, San Cipriano e Aversa hanno costruito un vero impero economico. Insomma, il clan dei Casalesi così come lo abbiamo conosciuto è finito. Parola di Franco Roberti, il procuratore nazionale antimafia che di Camorra e clan dei Casalesi se ne intende, fu uno dei primi a scoprire il business dei rifiuti, gli sversamenti che hanno avvelenato l'agro aversano e i professionisti che mediavano tra industrie del nord e padrini casertani. Non è stato sconfitto del tutto. Resta da svelare ancora molto del livello più alto delle collusioni con aziende e politica, ma il reparto militare condannato nel maxi processo Spartacus e i soldati rimasti senza punti di riferimento sono stati accerchiati dallo Stato. Senza cupola. Attenzione però, guai a cantare vittoria. Anche perché a breve torneranno in scena alcuni luogotenenti adesso in carcere, ma certamente l'organizzazione è stata destrutturata ed è in cerca di una guida. Dopo la cattura di Michele Zagaria, il boss considerato la mente economica dell'organizzazione, e di Nicola Schiavone, l'erede al trono, figlio di Francesco, meglio noto come Sandokan, la cupola che ha dettato legge nei territori del Casertano non si è più riformata. È venuta quindi a mancare la caratteristica principale del clan che dagli anni 90 aveva riunito sotto un'unica regia composta dai famigerati Francesco Schiavone, Sandokan, Francesco Bidognetti, Cicciotto e Mezzanotte, Antonio Iovine, Oninno e Michele Zagaria Capastorta, un esercito criminale capace di fatturare decine di miliardi delle vecchie lire. Non tutti però condividono questa ipotesi. Secondo altri inquirenti il vertice esisterebbe ancora perché nessuno dei padrini storici si è pentito. Quel che è certo è l'assenza di un braccio militare forte come un tempo e la presenza di quattrini sporchi ancora in circolazione amministrati da una sorta di secondo livello fatto di imprenditori e professionisti, molti dei quali ancora da individuare. Droga nel fortino del clan. I tempi d'oro di Sandokan sono passati, e sono cambiate anche alcune dinamiche. Casaldi Principe è diventata una piazza di spaccio, quando i boss avevano il controllo totale del territorio un fatto del genere era impensabile. Lo smercio di droga non era concesso all'interno della zona di competenza. Cocaina ed eroina c'erano in abbondanza, ma era vietato venderle nei fortini dei boss. Era un modo ipocrita per mostrarsi agli occhi dei cittadini come tutori dei più giovani. In realtà avevano creato una zona franca a Castel Volturno, subappaltando lo spaccio al minuto agli stranieri. Ma ora gli investigatori e in particolare la squadra mobile di Caserta guidata da Alessandro Tocco hanno scoperto che in giro ci sono gruppi che fanno soldi con il traffico di sostanze stupefacenti e che Casale è diventato uno snodo centrale. Questo fa pensare alla mancanza di un leader, spiega una fonte qualificata all'Espresso. e in situazioni del genere, il rischio è che i gruppetti di giovani che aspirano a scalare la gerarchia criminale inizino una guerra per il predominio. E quando di mezzo c'è la droga, tutto si complica. Gomorra oggi. Per capire cosa è diventato il clan oggi è sufficiente leggere le ultime inchieste coordinate dalla Procura Antimafia di Napoli. Gruppi di giovani nati tra il 90 e il 93 che fanno estorsioni camuffandole da vendita di gadget, calendari o penne in modo che sembri una normale transazione economica. Il pizzo resta una delle fonti di finanziamento per pagare il soggiorno dei compari rinchiusi in massima sicurezza. Si presentano ai commercianti vantando l'appartenenza alla famiglia Schiavone. Altri si presentano come emissari di Zagaria. Martedì sono stati arrestati 3 persone in Emilia-Romagna che taglieggiavano un imprenditore. Gli avevano prestato denaro a usura e per recuperarlo vantavano amicizie con i casalesi, un brand che fa paura. Ma in realtà molti si muovono senza regia unica, impongono ai bar e ai locali le macchinette mangiasoldi, le videoslot, e truffano le assicurazioni con falsi incidenti. Mentre è sparito il business dei rifiuti tossici sversati nei terreni e nelle discariche autorizzate che rappresentava, secondo i pentiti, un terzo delle entrate dell'organizzazione, sono bloccati i grossi appalti, un po' per la crisi e un po' per la mancanza di progetti, insomma le sorgenti di guadagno del clan si sono dimezzate. E gran parte della ricchezza accumulata serve a pagare il mensile ai boss rinchiusi al 41 bis che sono più di 50. A loro vanno in media 2-3 mila euro al mese, a seconda dell'importanza. Poi ci sono i leader del vertice ai quali spetta un mensile che varia dai 10 ai 15 mila euro pagati, spiegano alcune fonti investigative da prestanome che hanno investito in tutta Italia. Su un punto concordano gli addetti ai lavori, non esiste più la cassa comune del clan, la cosiddetta bacinella dove confluivano i soldi dei vari traffici. La sola famiglia Schiavone, che è all'incirca 1/3 dell'intero clan dei Casalesi, che per la restante parte fa capo alla famiglia Bidognetti e a Michele Zagaria, mensilmente eroga stipendi per circa 300.000 euro pari al bilancio di un'azienda di grosse dimensioni, scrivevano qualche anno fa i detective della mobile di Caserta e Casal di Principe. La macchina criminale costa. E senza capi liberi, senza i profitti dei rifiuti velenosi, con qualche imprenditore che ha iniziato a denunciare e con i boss che non rinunciano a maxi stipendi, il clan è entrato in crisi. Anche le imprese hanno iniziato a reagire. Negli ultimi anni in 3 hanno denunciato alla polizia gli estorsori e una vittima di usura ha fatto i nomi dei suoi aguzzini. Ancora pochi. Ma rispetto al passato, quando gli imprenditori negavano di aver pagato anche di fronte a prove evidenti, è un buon risultato. Secondo livello, chi è in prima linea tra Casal di Principe a Casapesenna è convinto che non bisogna abbassare la guardia. Lo stesso procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha sottolineato che l'attenzione deve restare massima. Prima di tutto è necessario bloccare sul nascere questi gruppi di ventenni e trentenni che tentano di farsi strada. Stroncarli subito vuol dire dare il colpo finale al clan di Gomorra, osserva un investigatore. Se il livello militare ha subito gravi perdite, resta ancora da scovare parte del secondo livello, quello finanziario. La zona grigia che assicura ai capi di sopravvivere nonostante la crisi interna e nonostante gli arresti eccellenti dai politici del calibro di Nicola Cosentino a imprenditori titolari di imperi economici, gli addetti ai lavori sospettano che ancora sono molte le complicità da scoprire. Il tesoro del clan è in mano a prestanome. Il 10% degli stipendi per chi sta in carcere è pagato grazie a loro. e in parte con i soldi delle estorsioni. Il meccanismo degli appalti e dei subappalti continua a funzionare anche con i boss isolati nelle celle. Sono meccanismi già oliati che vanno avanti senza intoppi. Spesso le ditte fanno parte della galassia criminale, quando invece l'azienda non è direttamente collegata. Sono gli stessi imprenditori che vanno alla ricerca del responsabile di zona a versare quanto dovuto per stare tranquilli. C'è un pezzo di imprenditoria collusa che si è inabissata dopo gli arresti dei capi dei capi. Chi lavora nel settore legale dei rifiuti, chi nelle aziende di pulizie e trasporto, altri aspettano l'avvio delle bonifiche delle terre avvelenate e i milioni pubblici in arrivo. Poi c'è chi ha investito in Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna nella ristorazione e nel settore turistico. Tra Rimini e Modena ci sono ancora emissari in grado di gestire piccoli e grossi affari. Gli elementi in mano agli inquirenti dicono questo. E c'è anche chi denuncia estorsioni subite ora che i vertici camorristici sono fuori gioco per riabilitarsi agli occhi dei magistrati. Questa è la strategia sulla quale sta indagando la Procura Antimafia di Napoli. Nel mirino una quindicina di imprenditori vicini all'ala di Michele Zagaria. Ad alcuni di loro in passato era stata negata anche la certificazione antimafia e ora i PM sospettano che le loro denunce siano strumentali per ottenere una sorta di salvacondotto. Insomma, senza guida il clan cerca di sopravvivere come può alla giornata e nascondendo il più possibile ciò che di più caro gli è rimasto, il tesoro custodito da insospettabili. 01 aprile 2014. L'antitaliano. Io che mi merito la camorra. Così Saviano è insultato su un muro di Catania, un'infamia che fa riflettere perché è sintomo della rabbia di chi non fa nulla contro il male e se la prende con chi lo racconta, come se tacere potesse far tornare l'Italia un paradiso terrestre. Qualche giorno fa a Catania, su un muro in pieno centro, è apparsa una scritta, Saviano ti meriti la camorra. Al di là dell'idiozia scritta, l'ennesima infamia subita non mi infastidisce, mi ha fatto però riflettere, a volte mi sembra davvero di meritarla la camorra, di meritarla io, di meritarla tutti. Nel paese in cui si è attaccati perché si arriva a tanti in televisione sulle prime pagine dei giornali, nel paese in cui raccontare innesca rabbia in chi non l'ha fatto, bile in chi l'ha fatto male, nel paese in cui raccontare ti rende bersaglio a prescindere di tutto e tutti, di mafiosi e gente per bene, per superare l'imbarazzo di non essere abbastanza, di aver fatto poco, spesso si riversa l'odio su chi racconta il male, non su chi lo fa, perché il male conforta, fa sentire migliori, osservare il suo racconto costringe invece ad agire o a cercare motivazioni valide per non aver agito. La codardia è un sentimento terribile con cui convivere e allora non resta che aggredire, deridere, insultare. Pagliaccio, burattino nelle mani delle procure, inventore di storie, copione, denigratore. Sono tutti epiteti che servono a creare il vuoto attorno a chi racconta il potere dei clan e a catalizzare un generico consenso verso le dinamiche criminali. Mi è capitato di essere insultato in questo modo non solo da soggetti legati alle organizzazioni criminali, ma anche da politici, registi, scrittori, giornalisti, gente comune, di qualsiasi estrazione sociale e di qualsiasi colore politico. Insulti che esorcizzano le responsabilità del singolo. Insulti detti per distrarre, creare confusione, generare ilarità, figlia della frustrazione. Essere contro le organizzazioni criminali sembrerebbe un'ovvietà, eppure non è così semplice riuscire a tenere sotto controllo sentimenti che hanno origine dalle nostre viscere. Non è semplice nei territori dove le mafie sono di casa e non lo è nei territori che le mafie hanno conquistato. Chi è cresciuto dove la presenza delle organizzazioni criminali è tangibile, spesso non ce la fa più a vedere la propria terra costantemente associata a omicidi, spaccio, racket, rapine, faide, vendette. Spesso non ce la fa più ad aver paura a camminare con le spalle strette e la borsa attaccata al corpo. Non ce la fa più a uscire con quanto basta appena per fare la spesa, a lasciare il cellulare a casa, a trovare un luogo sicuro dove parcheggiare l'auto o il motorino. Non ce la fa più a percorrere al buio la strada che va dall'uscita della metropolitana a casa, sperando che tutto vada liscio. Si accumula tanta tensione che basta sentire il solito Saviano che parla dell'ultimo omicidio a far scattare la rabbia. Io vivo questa merda ogni giorno perché quando parlate della mia terra non mi fate vedere invece che c'è qualcosa di buono, perché non mostrate il sole su via Caracciolo, perché non dite che qui nonostante tutto siamo felici, che qui nonostante tutto quello che voi pensate di noi viviamo, amiamo, lavoriamo, educhiamo i figli che a loro volta partoriranno i loro, li educheranno. Ma come si può raccontare la bellezza senza fine di una terra infestata dai clan, ignorandone l'esistenza? Come si può chiedere di raccontare il sole quando ci sono intere città che vivono sulle macerie di una democrazia mai davvero compiuta? E allora, dato che a nessuno conviene, smettiamo di parlare di camorra, smettiamo di parlare di mafia, smettiamo di parlare di 'ndrangheta. Smettiamo di chiamare casalesi, corleonesi, i corleonesi, smettiamo di nominare Reggio Calabria, la Locride, Gioia Tauro quando parliamo di 'ndrangheta, che i calabresi per bene la maggioranza potrebbero prendersela a male. Smettiamo di parlarne perché ciò che non viene nominato finisce per non esistere. E così anche le mafie, se smettiamo di raccontarle, smettono di esistere. Certo, ci saranno un po' di cose che non riusciremo più a spiegarci, ma perché accanirsi su un tema che nessuno vuole indagare, estraneo alla politica nazionale e odioso per gran parte della politica locale? Smettiamo di parlare di mafie e l'Italia, come auspicava anche Berlusconi, tornerà a essere quel paradiso terrestre che in fondo non è mai stato, ma che in molti continuano a vagheggiare. 17 febbraio 2014.